Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è giovedì 25 maggio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. È arrivato l'ok definitivo del Senato al decreto ponte sullo stretto. ADN Cronos scrive che il ponte dovrebbe portare a un incremento della ricchezza prodotta su scala nazionale pari a 2,9 miliardi l'anno, che è equivalente allo 0,17% del PIL. La lunghezza complessiva prevista è di 3.660 metri, il che lo farebbe diventare il ponte sospeso più lungo al mondo, con una campata sospesa di 3.300 metri. È un'opera immediatamente cantierabile. I lavori potranno quindi partire in teoria già nei prossimi mesi e una volta approvato il progetto esecutivo, almeno sulla carta, il ponte dovrebbe essere realizzato in soli 6 anni. In termini di lavoro, tra assunzioni dirette e indotto, costruire il ponte significherà creare 10.000 nuovi occupati già nel primo anno di cantiere, mentre nel complesso saranno 100.000 i nuovi posti di lavoro tra diretti e indotto e 300 le imprese coinvolte. L'importo relativo alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina per la sola opera di attraversamento dovrebbe essere pari a 4,5 miliardi di euro, ma il costo del ponte è pari a circa il 40% dell'importo totale delle opere. Oltre al ponte, infatti, sono previste opere di collegamento sui versanti Sicilia e Calabria, funzionali al ponte stesso, per un valore di circa 5,3 miliardi di euro. E una spesa complessiva di poco più di 1 miliardo è invece costituita dalla costruzione di opere non funzionali al ponte, tra cui le 3 stazioni della metropolitana di Messina e il centro direzionale in Calabria, e poi opere di mitigazione ambientale. L'impalcato, ho scoperto che si chiama così il sistema delle strutture di sostegno del piano stradale di un ponte. Dicevo, l'impalcato accoglierà 2 carreggiate stradali che avranno 3 corsie per direzione, delle quali 2 di marcia e 1 di emergenza, e una sede ferroviaria a doppio binario. Il progetto prevede l'attraversamento di 6 milioni di veicoli l'anno e di 60.000 treni, avvicinando così in maniera reale i 5 milioni di abitanti siciliani al resto del continente. I requisiti di integrità strutturale, almeno dal progetto, sembrano essere i più elevati al mondo, compatibili con un sisma di magnitudo 7,5 della scala Richter. Vedremo cosa succederà davvero. ADN Cronos ricorda che il primo concorso di idee internazionale sulla costruzione del ponte sullo stretto di Messina è stato indetto dal Ministero dei Lavori Pubblici italiano nel 1969. L'opera, nella sua soluzione definitiva, venne individuata nel 1992, poi nel 2003 venne approvato il progetto preliminare e nel 2006 la società Stretto di Messina affidò la progettazione definitiva, esecutiva e costruzione dell'opera al consorzio Eurolink, di cui è leader il gruppo WeBuild. Il 20 dicembre del 2010 poi Eurolink consegnò il progetto definitivo al termine di studi e analisi dettagliate sul territorio e il 29 luglio del 2011 la società Stretto di Messina approvò il progetto definitivo. Ieri l'articolo 1 del decreto approvato al Senato ha modificato l'assetto societario dello Stretto di Messina S.p.A. e ridefinito la composizione degli organi di amministrazione e controllo della società stessa. Gli impianti ferroviari, ad ultimazione collaudo definitivo del ponte, passeranno in esercizio, gestione e manutenzione a Rete Ferroviaria Italiana ed è prevista la qualificazione di società in-house dello Stretto di Messina S.p.A. Sul Corriere c'è un intervento di Pasquale Tridico, che parla per l'ultima volta da presidente dell'INPS in una conferenza stampa di fine mandato. e facendo un bilancio dei suoi 4 anni alla guida dell'istituto, avverte dei rischi che corre e correrà un'Italia dove i pensionati saranno sempre più dei lavoratori. Il concetto principale lanciato da Tridico è questo: basta tassare il lavoro. Questo modello non è più sostenibile con un numero sempre più basso di lavoratori, i salari bloccati e una crescita demografica ferma. Anche perché un paese di lavoratori con i voucher a intermittenza e bassi salari rischia di avere lavoratori poveri che poi saranno pensionati poveri. Secondo Tridico, lo squilibrio tra entrate e uscite è il principale problema in termini di sostenibilità del sistema previdenziale italiano, e spiega poi quello che definisce il problema dei baby boomers, cioè l'uscita dal mercato del lavoro dei figli del boom economico dei primi anni 60. È un tema che abbiamo già affrontato sotto un altro punto di vista questa settimana, ma ci torno perché chi segue Notizia Colazione da più tempo sa quanto il tema demografico lo trovo particolarmente importante. Tridico spiega che la crescita della curva della spesa previdenziale continuerà a crescere fino al 2035. Oggi stanno andando in pensione quelli nati nel 1960, anno che fu il boom delle nascite nella storia della Repubblica, con oltre 1 milione di nati, e il boom di nascite è durato almeno fino al 1975. Ma ora, con la crescita demografica ferma, nel mercato del lavoro entrano meno lavoratori di quelli che escono. In più, lavori precari e salari bassi non sono in grado di sostenere il sistema pensionistico di oggi e di domani. Bisogna trovare, dice Tridico, un terzo pilastro per i nuovi settantenni, che nel 2050 saranno il 70% della popolazione. Finora abbiamo pensato che i pilastri fossero solo due, quello previdenziale pubblico e quello privato. In realtà sono tre: uno universale finanziato su base fiscale, un secondo pilastro che è previdenziale e che dipende dalla vita lavorativa di ciascuno di noi, e un terzo integrativo privato, ma su cui si può esercitare anche il pubblico. Allo stesso tempo c'è il problema dei lavoratori poveri e futuri pensionati poveri. È evidente che oggi il sistema previdenziale si basa sul lavoro. Quanto più il lavoro è stabile, quanto più è retribuito, tanto più la nostra pensione sarà alta. Ma i voucher, invece, hanno una contribuzione alla base del 13%, mentre un lavoratore dipendente ha una contribuzione del 33%. Si pensi a cosa vuol dire quando prenderà la pensione. Si troverà 20 punti percentuali in meno se vivrà solo di voucher o se vivrà di contratti intermittenti, a tempo, precari o con bassi salari. Allora, dice Tridico, per combattere la povertà io preferisco intervenire ex ante più che post. Un articolo sul Post ricorda come fin dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina nel febbraio del 2022 in Russia è stato molto difficile ottenere informazioni accurate sulla guerra. Diversi media russi indipendenti hanno chiuso o sono andati in esilio a causa della censura messa in pratica dalle autorità contro chi non rispetta la versione governativa. E la maggior parte dei siti internet occidentali, tra cui Instagram, Facebook e Twitter, nonché i siti di diversi giornali europei e americani, è soggetta a pesanti restrizioni. Rimangono i media di Stato che diffondono la propaganda del presidente Putin. Così, nel tentativo di raggiungere quanti più russi possibili con informazioni accurate su ciò che sta succedendo in Ucraina, un gruppo di giornalisti del principale quotidiano della Finlandia, l'Helsingin Sanomat, ha deciso di pubblicare una serie di foto, mappe, articoli che raccontino la guerra in un posto inaspettato: il videogioco online Counter-Strike. Counter-Strike è uno dei 10 giochi per computer più popolari al mondo. Secondo i dati dell'Helsinki Sonomat, soltanto in Russia ci giocano almeno 4 milioni di persone, per lo più ragazzini e giovani. Si tratta di uno sparatutto online dove i giocatori sono divisi in due squadre, terroristi e antiterroristi, che si affrontano su mappe diverse. Chiunque può creare una mappa usando gli strumenti gratuiti messi a disposizione del gioco. Oltre alle aree di gioco, è frequente che chi disegna le mappe decida di aggiungere dei particolari extra da far trovare ai giocatori, come messaggi nascosti, graffiti o persino stanze segrete. Così il giornale finlandese ha sviluppato una mappa che raffigura una non meglio specificata città slava distrutta dalla guerra, chiamata De Vojna. Vojna in russo significa guerra, e vi ha nascosto all'interno una stanza segreta. Al suo interno, sui muri e su un tavolo ci sono una mappa aggiornata che mostra quanti obiettivi civili sono stati colpiti dai russi in Ucraina, una serie di foto e informazioni sul massacro di Bucha, la storia di un uomo a cui l'intera famiglia è stata uccisa da missili russi, una stima dei soldati russi uccisi nella guerra, molto più alta di quella condivisa dalla propaganda governativa russa. Spiegando l'iniziativa a Reuters, il caporedattore dell'Helsinki Sanomat ha detto così: «Siamo molto preoccupati per la situazione della libertà di stampa e della libertà di parola in Russia, quindi abbiamo deciso di provare a trovare dei nuovi canali per fornire al pubblico russo delle notizie affidabili e indipendenti sulla situazione in Ucraina. Se qualche giovane in Russia, grazie alla partita di un videogioco, si trova a pensare un attimo a quello che sta succedendo in Ucraina, ne vale già la pena». Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizie a Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.